Nick Hornby, come sono diventato un tifoso. Non ricordo molto della partita di quel primo pomeriggio. Uno scherzo della memoria mi consente di vedere chiaramente l'unico gol. L'arbitro concede un rigore. Entra nell'area correndo. Punta teatralmente il dito. C'è un boato. È silenzio mentre Terry Neill lo calcia. È un tumulto mentre Gordon Banks si tuffa e respinge. La palla carambola sui piedi di Neil, che questa volta segna. Ma sono sicuro di aver ricostruito questa immagine con tutti gli episodi simili che da tempo conosco, e in verità, all'epoca, non mi resi conto di niente. Ciò che realmente vidi quel giorno fu una sconcertante catena di avvenimenti incomprensibili, alla fine dei quali tutti intorno a me stavano in piedi e gridavano. Se feci lo stesso, deve essere successo 10 imbarazzanti secondi dopo gli altri. Ma ho comunque altri ricordi, più attendibili e probabilmente più significativi. Ricordo la travolgente maschiezza del tutto, fumo di sigaro e pipa, linguaggio osceno, parole che avevo già sentito, ma non da adulti, non a quel volume. E solo anni più tardi mi venne in mente che tutto questo era destinato ad avere delle conseguenze su un ragazzino che viveva con sua madre e sua sorella. E ricordo di aver guardato la folla, più che i giocatori. Da dove ero seduto avrei probabilmente potuto contare 20.000 teste. Solo un tifoso di sport, o Mick Jagger, o Nelson Mandela, può farlo. Mio padre mi disse che nello stadio c'era quasi tanta gente quanta ne viveva nella mia città, e io nutrivo un'adeguata soggezione. Tuttavia furono le dimensioni della folla che mi colpirono maggiormente, o il modo in cui gli adulti potevano gridare la parola «coglione» forte quanto volevano, senza attirare l'attenzione di nessuno. Ciò che più mi colpì fu proprio quanto la maggior parte degli uomini intorno a me odiasse, veramente odiasse, essere là. Per quel che riuscivo a giudicare, nessuno sembrò trarre piacere, nel senso in cui io intendevo la parola, da niente di ciò che accadde in tutto il pomeriggio. A pochi minuti dal calcio d'inizio ci fu una vera rabbia. «Sei una vergogna, Gould! Una vergogna! 100 sterline a settimana! 100 sterline a settimana! Dovrebbero darle a me per guardarti!» Man mano che il gioco continuò, la rabbia si trasformò in indignazione e poi sembrò coagularsi in un torvo, silenzioso disagio. «Sì, sì, conosco tutte le battute. Che cos'altro avrei potuto aspettarmi a Highbury? Ma sono stato negli stadi del Chelsea, del Tottenham e dei Rangers e ho visto la stessa cosa, che la condizione naturale del tifoso di calcio è l'amara delusione, indipendentemente dal risultato. Penso che noi tifosi dell'Arsenal sappiamo, in fondo, che il calcio a Highbury spesso non è stato granché, e che quindi la nostra reputazione come squadra più noiosa nell'intera storia dell'universo non è così mistificante come facciamo finta di credere. Tuttavia, quando abbiamo una formazione di successo, molto è perdonato. La squadra dell'Arsenal che vidi quel pomeriggio era spettacolarmente disastrosa da un bel po'. In verità non aveva vinto niente dai tempi dell'incoronazione della regina Elisabetta. E questo miserabile e inequivocabile fallimento bruciava come sale sulle stigmate dei tifosi. Molti di quelli attorno a noi avevano gli occhi di chi ha visto ogni partita di ogni insignificante stagione. Il fatto che mi stessi intromettendo in un matrimonio andato deteriorandosi in maniera disastrosa conferì al mio pomeriggio una pruriginosa ed elettrizzante eccitazione. Se fosse stato un matrimonio vero, ai bambini sarebbe stato vietato l'accesso al campo. Un partner stava trascinandosi pesantemente in giro nel patetico tentativo di piacere, mentre l'altro voltava la faccia al muro, troppo disgustato persino per guardare. Quei tifosi, che non potevano ricordare gli anni 30, sebbene alla fine degli anni 60 buona parte di essi lo potesse, quando il club vinse 5 campionati e 2 coppe d'Inghilterra, ricordavano comunque i Compton e i Joe Mercer di un decennio prima. Lo stadio stesso, con le sue splendide tribune Art Deco e i busti di Jacob Epstein, sembrava disapprovare la gentaglia di ora, almeno quanto la disapprovavano i miei vicini. Ero già stato degli spettacoli, naturalmente. Ero stato al cinema e alla pantomima e a vedere mia mamma cantare con il coro del White Horse Inn nella sala municipale. Ma era diverso. I vari tipi di pubblico di cui avevo fatto parte fino a quel momento avevano pagato per divertirsi e, sebbene occasionalmente si potesse scorgere un bambino irrequieto o un adulto che sbadigliava, non avevo mai notato visi contorti dalla rabbia o dalla disperazione o dalla frustrazione. L'intrattenimento come dolore era un'idea che mi giungeva del tutto nuova e sembrava essere qualcosa che stavo da tempo aspettando. Non sarebbe troppo fantasioso ipotizzare che tale idea abbia plasmato la mia vita. Sono sempre stato accusato di prendere le cose che amo, il calcio naturalmente, ma anche i libri e i dischi, troppo sul serio. E in effetti provo una specie di rabbia quando sento un brutto disco o quando qualcuno è freddino nei confronti di un libro che significa molto per me. Forse furono quegli uomini accaniti, amareggiati, nella tribuna ovest dell'Arsenal che mi insegnarono ad arrabbiarmi in questo modo. Ed è forse per questo che in parte mi guadagno da vivere come critico. Forse sono quelle voci che sento quando scrivo «Sei un coglione, X! Il Booker Prize! Il Booker Prize! Dovrebbero darlo a me che ti devo leggere!» Tutta la faccenda prese il via proprio quel pomeriggio. Non ci fu nessun corteggiamento prolungato. E ora riesco a capire che se fossi andato allo stadio di White Hart Lane o di Stamford Bridge, sarebbe successa la stessa cosa, tanto fu travolgente l'esperienza la prima volta. In un disperato e perspicace tentativo di impedire l'inevitabile, papà mi portò prontamente a vedere il Tottenham Hotspur. Jimmy Greaves segnò 4 gol contro il Sunderland in una partita vinta 5-1. Ma il danno era fatto, e i 6 gol e tutti i grandi giocatori mi lasciarono indifferente. Mi ero già innamorato della squadra che aveva vinto contro lo Stoke per 1-0, segnando su un rigore respinto.